Ben ritrovati ragazzi, amici tutti, auguri di buona Pasqua da Giuseppe Scarlato. Siete in ascolto della rubrica La Repubblica dei Ragazzi. E sono collegato dalla mia Puglia, siamo tutti quanti a casa, restiamo a casa e come dice il brano della nostra sigla cantato da Claudio Cirillo, non dobbiamo arrenderci adesso. Adesso che il cambiamento è all'orizzonte. E allora trascorriamo questi minuti confrontandoci, riflettendo sulla bellezza anche di questo periodo che è la Pasqua, un periodo tanto atteso per tutti voi ragazzi. Forse c'era la possibilità che fosse meno atteso per quanto riguarda le ferie e il riposo scolastico che ormai perdura da un mese. E allora io comunque voglio ringraziare tutti gli ascoltatori che sulla mia pagina Facebook o Twitter mi hanno mandato gli auguri di Pasqua. Ricambio gli auguri e soprattutto che gli auguri possano raggiungere non solo i ragazzi, ma quanti voi nonni siete lontani dai vostri nipoti, dai vostri figli e avete come compagnia notte e giorno Radio Mater. Allora questo è il nostro piccolo grande tesoro, essere oggi più che mai vicino a voi ascoltatori. Questo spazio dedicato ai ragazzi tuttavia deve essere uno spazio che ci fa anche riflettere, porgere delle domande, dei dubbi, delle riflessioni. E io anche come educatore mi permetto di riflettere con quanti voi ragazzi trascorrono molte giornate dedicandosi ai social network, al web, il web che ci ha permesso di seguire le celebrazioni e le catechesi a distanza, ma web che può essere anche faticoso, soprattutto quando si trascorrono tantissime ore al computer o agli smartphone. E allora è bene anche ricordare che la virtù della temperanza va esercitata anche nell'utilizzo, cari amici, del web, perché il web è sicuramente un strumento per le relazioni, oggi sempre più utilizzato, ma dobbiamo educarci ad un uso misurato dei social e delle chat, evitando ogni rischio di dipendenza da connessione, poiché possono cadere i freni inibitori e si può fare confusione fra virtuale e reale. Allora è importante educarci ad un uso consapevole della rete, soprattutto noi giovani generazioni, ma non solo, anche i grandi in questo tempo trascorrono ore al computer. Allora questo può essere importante per il lavoro, ma si possono sviluppare degli atteggiamenti silenti che vanno poi a coprire quello che è la nostra vera esigenza, ovvero la relazione con i nostri familiari, con i nostri amici. Allora meglio utilizzare il telefono per chiamare quanti sono lontani e non sentiamo da tanto tempo, altrimenti si rischia con un uso smodato dei social di voler affermare noi stessi, di voler affermare a tutti i costi i nostri gusti, i nostri piaceri ed esercitare quell'egoismo sottile che può sempre insinuarsi in noi. Allora non improvvisiamoci influencer o navigatori esperti della rete, ma guardiamo queste acque della rete che spesso possono essere molto agitate, spegnendo il computer e i telefoni al tempo dedito per relazionarci con la nostra fidanzata, con il nostro fidanzato, con i nostri genitori, con la famiglia e perché no anche con i colleghi di lavoro, quei colleghi che non vediamo perché siamo in emergenza coronavirus. E dopo questa piccola premessa, oggi non lo facevamo da tanto, ci dedichiamo a leggere e approfondire una vicenda, la storia di un santo e di un animale. Siamo nel periodo di Pasqua e allora ho pensato alla colomba, ma piuttosto che la colomba andiamo a indagare il corvo. E allora restiamo in ascolto di ciò che ci vuole dire il creato in questo momento attraverso la storia di San Benedetto. È vero, vediamo la primavera fiorire, vediamo gli uccelli che si riappropriano delle piante, degli alberi e dei campi, allora ho scelto la storia di San Benedetto quale migliore spunto per questo periodo, prendendo questo racconto dal libro Animals delle Edizioni San Paolo. Il rispetto del creato, di cui Papa Benedetto ha parlato nell'enciclica Caritas in Veritate, è stato ripreso da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Tutto questo non è una novità all'interno del pensiero cristiano, perché le Sacre Scritture hanno sempre guidato gli uomini alla comprensione di un rapporto equilibrato tra uomo e animali. Le creature, se le sappiamo guardare, possono essere piccoli messaggeri che ci testimoniano l'amore che Dio ha per noi. Come in questo episodio della vita di San Benedetto, che ha per protagonista un corvo. Secondo la tradizione, San Benedetto nasce a Norcia nel 480 da una nobile famiglia. I genitori lo mandarono a Roma per completare gli studi, ma a Benedetto non piaceva la vita senza regole che conducevano i suoi compagni e abbandonò la città per vivere in solitudine. Camminando tra le montagne incontrò un monaco di nome Romano, al quale confidò il suo desiderio di dedicarsi alla vita religiosa. Iniziò così a vivere da eremita in una caverna nella località di Subiaco. Dopo anni di vita solitaria, Benedetto accettò l'invito a fare da guida ai monaci del monastero di Vicovaro, il cui abate era morto. Benedetto aveva una regola, ora et labora, che significa prega e lavora. Ciò comportava una vita impegnativa che non era apprezzata da tutti. Alcuni monaci tentarono addirittura di ucciderlo, servendogli una bevanda avvelenata. Non appena il santo tracciò il segno della croce sul calice, questo si spezzò come se fosse stato colpito da un sasso. Benedetto tornò a Subiaco, dove tantissimi iniziavano a stimarlo e anche i giovani lo riconoscevano come maestro di vita. Il successo riscosso dal santo rese invidioso un sacerdote di nome Fiorenzo, che tentò di ucciderlo offrendogli del pane avvelenato. Ma Benedetto aveva addomesticato un corvo che ogni giorno veniva da lui per beccare del pane dalle sue mani e, sospettando qualcosa, disse al corvo: «Prendi questo pane e portalo dove nessuno lo possa trovare». Il corvo gracchiò e batté le ali come se fosse impaurito, ma Benedetto insisteva. Dopo 3 ore il corvo tornò e prese il cibo dalle mani del santo. Benedetto capì che i suoi sospetti erano veri e provò dispiacere, non tanto per sé, ma per quel cattivo sacerdote. Benedetto fondò numerosi monasteri dove si viveva secondo la sua regola. In essa la vita monastica è definita come una scuola del servizio del Signore. Nel 529 Benedetto lasciò Subiaco per trasferirsi a Montecassino e qui nel 547 la sua vita terrena si concluse dopo molti secoli. Nel 1964 il Papa lo proclamò patrono d'Europa. Il miracoloso intervento del corvo nella vita di Benedetto ci insegna che la provvidenza interviene oggi come allora affinché il piano di salvezza che Dio ha per ciascuno di noi non venga ostacolato. Siamo infatti tutti chiamati, sull'esempio di Benedetto, a far splendere la bellezza della santità nell'impegno quotidiano. E allora, parlare del corvo, non c'è simile di parlare anche della colomba dello Spirito Santo. Nel libro della Genesi una colomba è la protagonista della fine del diluvio. Quando cessarono le piogge, Noè aprì una finestra dell'arca dove aveva raccolto tutti gli animali e liberò una colomba. ma le acque ricoprivano ancora la terra e la colomba, non trovando dove posarsi, tornò indietro. Dopo qualche giorno Noè fece uscire nuovamente la colomba e questa volta essa tornò sull'arca con un rametto di ulivo nel becco. La terra stava emergendo, una nuova promessa di pace era in arrivo. Dopo pochi giorni Noè lasciò nuovamente libero l'uccello, che questa volta non tornò più. Allora anche Noè con sua moglie e i figli con le loro mogli e tutti gli animali scesero sulla terra ferma, grati e felici. Così ci racconta la Genesi nel capitolo 8. E un meraviglioso arcobaleno comparve nel cielo. Il Signore promise che il diluvio non avrebbe mai più devastato la terra e stabilì un'alleanza con Noè e la sua futura discendenza. La colomba da allora, insieme all'arcobaleno, è diventata un simbolo di bene e di pace. Nel Nuovo Testamento si parla di una colomba apparsa nel momento del battesimo di Gesù al fiume Giordano. Si tratta di un episodio importante della vita di Gesù e viene raccontato da tutti e quattro gli evangelisti. Il profeta Giovanni Battista predicava la venuta del Messia e diceva alla gente che accorreva per ascoltarlo: «Pentitevi dei vostri peccati, cambiate vita, perché il regno dei cieli è vicino». Poi li battezzava immergendoli nelle acque del fiume Giordano come segno di purificazione. Molti gli domandavano: «Sei tu quello che deve venire? Il Messia, il liberatore di Israele?» E Giovanni rispondeva: «Io vi battezzo con acqua, ma chi arriverà dopo di me è più forte di me. Vi battezzerà con il fuoco dello Spirito Santo». Un giorno Gesù si presentò a Giovanni per ricevere il battesimo. Appena Giovanni lo vide, subito lo riconobbe. «Tu vieni da me? Sono io che devo essere battezzato da te». Ma Gesù rispose: «È giusto così». Si spogliò, entrò nel fiume e si immerse nelle sue acque. Ad un tratto il cielo si aprì e lo Spirito di Dio scese su di lui sotto forma di colomba. Si udì una voce che diceva: «Tu sei il mio figlio, l'amato, io agirò in te». Da quel giorno Gesù iniziò la sua vita pubblica e partì per annunciare la salvezza per tutti i peccatori. Questo episodio del Vangelo ci dice che ogni cristiano ha bisogno della forza dello Spirito Santo, senza il quale non possiamo camminare sulle strade della vita. Lo Spirito Santo vuole posarsi su di noi, entrare nel nostro cuore e donarci la forza di cui abbiamo bisogno. Non potremmo vivere senza questo carburante. Per di più è gratuito, cari ragazzi. Per manifestare la presenza dello Spirito Santo nel suo Figlio Gesù, Dio Padre sceglie una colomba, perché sa che noi uomini abbiamo bisogno di segni concreti per comprendere le realtà spirituali. Nel Nuovo Testamento lo Spirito di Dio viene infatti paragonato anche al vento. Pensiamo a Giovanni, capitolo 3, versetto 8, o Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 2. Ma lo Spirito di Dio è paragonato anche al fuoco, ce lo ricorda Luca in più versetti. La colomba, lo abbiamo già detto, è un simbolo di pace e il suo volo ci infonde un senso di bellezza e di quiete. Anche noi siamo creature bellissime e il Padre che è nei cieli non mancherà, se lo chiediamo nella preghiera, di donarci un paio di ali per volare verso le vette della santità. E allora ragazzi, questa colomba, prima di salutarci con un brano dei The Sun, ci rimanda anche alla storia della gabbianella e il gatto, questo famoso racconto di Luis Sepúlveda che tutti quanti, anche piccoli, abbiamo conosciuto. E allora se vola solo chi osa farlo, in questo periodo non mandiamo in vacanza, in ferie, in quarantena la santità, ma aspiriamo alle alte vette della santità. E allora prima di salutarci, un brano del famoso gruppo musicale dei The Sun, con un saluto, un augurio anche a loro, a Francesco Lorenzi e a tutti i musicisti. Spero che questo racconto di San Benedetto, il Corvo e della Colomba dello Spirito Santo sia stato gradito. Se avete fotografie dei vostri volatili, non esitate a mandarli a Radio Mater oppure a Giuseppe Scarlato. E quando vedete dalle finestre, dai balconi, un uccello così bello, pensate che essi sono creature di Dio.
Le opportunità che ho perso non torneranno adesso. È inutile essere falso con frasi tipo va bene lo stesso, non va bene niente e mi manca l'istante in cui la malinconia lasciava il posto ad una nuova fantasia, quando non sapevo quello che si sente quando giungi di qua dove non vedi più niente, dove non vedi più niente. Le opportunità che ho perso, da qui le ripenso spesso, vorrei giocarmi qualche asso, ma l'ho tenuto in mano troppo a lungo. Se tornassi indietro giocherei tutto, nel caso mi farei sputare addosso, ma sì, mi butterei a capofitto pur senza volere tutto ad ogni costo. Ma le opportunità che ho perso non torneranno adesso, è inutile essere falso, senza amore ciò che resta è un compromesso. Ho deriso ogni suo avvertimento, schivando ogni vero pentimento, e ho risposto sempre solo a me stesso. Ma adesso non ho nulla da dare in cambio, il mio silenzio ha alimentato questo inferno, io che credevo che nulla fosse eterno, ora conosco il valore di ogni gesto, e son tornato indietro per dirti tutto, lasciati amare e ama senza posa. Rimani saldo anche se crolla ogni cosa, sentiti parte di ogni essere vivente, che nulla mai ti sia indifferente. Fallo per me, parte di ogni essere vivente, che nulla mai ti sia indifferente.
Allora, grazie ai The Sun che ci hanno riportato in questo clima di festa, perché la Pasqua per noi è una festa. Verranno altre feste, verranno momenti di gioia e di condivisione, ma godiamo nel nostro piccolo con chi vive con noi nei nostri conventi, nelle nostre case, questo clima di gioia per la resurrezione. E ragazzi, anche se la Quaresima è finita, quale miglior tempo come quello di adesso per l'esercizio della penitenza, con piccoli gesti, con piccole azioni circoscritte come i fioretti. Ricordiamoci che anche se siamo cresciuti possiamo fare dei piccoli sacrifici e delle rinunce da offrire al Signore in questo tempo difficile per i nostri cari, per chi è malato, per chi è nella sofferenza, per chi è stato contagiato da questo virus. Allora, con la temperanza e con i fioretti, buon proseguimento a tutti quanti voi e ci ritroviamo tra pochi minuti.
Tu sei Signore dei miei giorni, tu sei Signore del mio ieri e del domani. Tu sei amico mio fedele, tu passi, tu sei risposta ad ogni singolo perché.
Buonasera a tutti, amici ascoltatori di Radio Mater. Un abbraccio da Giuseppe Scarlato, benvenuti a questo nostro appuntamento sulla gratitudine, questo allenamento che non si interrompe, lo facciamo da tantissimi mesi e perché mai dovremmo interromperlo? Abbiamo sempre, ma sempre qualcosa per cui dire grazie all'intercessione della nostra mamma, di Maria Santissima, verso il cielo. E allora con la gratitudine al Padre e alla sua misericordia volgiamo in questi giorni lo sguardo a Cristo che è risorto e che manifesta la sua bellezza attraverso tanti volti, in apparenza nascosti perché non riusciamo a vedere i suoi testimoni, ma i suoi testimoni non sono mica soltanto i grandi uomini di fede, i grandi catechisti o predicatori, i grandi vescovi o cardinali, ma il volto del Cristo risorto è anche nelle nostre case, nei nostri conventi, nei nostri oratori. E allora noi indirizziamo il cuore come se fosse una bussola alla ricerca del volto del Redentore. E questo spirito di gratitudine che io non ho voluto interrompere perché per qualcuno poteva, diciamolo, sembrare fuori luogo, parlare di felicità in un periodo così delicato in cui molti, non solo anziani, stanno vivendo la sofferenza della malattia nel corpo, ma diciamolo anche nell'anima. Io trovo invece, e con questo anche il sostegno della direzione di Radio Mater, che la compagnia e il supporto di piccoli e grandi profeti in un periodo come questo di deserto e di riflessione sia qualcosa di importante, perché dobbiamo continuare ad abbeverarci a quella fonte che è il cuore immacolato di Maria, il sorriso di Maria. E allora, parlando della Madonna e parlando della Madonna del sorriso, io oggi ho il piacere di avere un ospite che rappresenta la sua comunità domenicana. Siamo in collegamento con Ganghereto, con questa oasi di preghiera. Allora, benvenuta suora Elena Ascoli.
Benvenuti a voi. La casa è dedicata alla Madonna del sorriso.
Ecco, suora Elena, è un piacere sentirti, buona Pasqua a te e a tutte le sorelle. Allora ragazzi, per chi non sapesse chi fosse Elena Ascoli, è una padovana, religiosa della Congregazione Romana di San Domenico. Suora Elena si è laureata in lettere e filosofia pedagogica a Roma, ha insegnato per 20 anni al liceo di studi francesi San Dominique di Roma. E diretto per 5 anni l'ufficio della scuola della diocesi di Arezzo.
Ma vedo che sei ben informato, Giuseppe.
E certo, io faccio questa conduzione, ci tengo che i miei ospiti si sentano a proprio agio, accolti, e ho avuto l'onore e il piacere di conoscere su Elena a Perugia quando io lavoravo nel mio piccolo per la pastorale universitaria e per la pastorale dello sport. Ma sappiate anche, ragazzi, che suora Elena Ascoli ha ricevuto anche dei premi, come il premio Santa Caterina d'Oro per gli studi cateriniani. Attualmente vive a Ganghereto, in provincia d'Arezzo, e noi spesso abbiamo parlato di San Benedetto, ho avuto degli ospiti illustri che ci hanno parlato di San Benedetto in rapporto alle radici dell'Italia, alle radici dell'Europa. Oggi invece abbiamo una tra i massimi esperti di Caterina da Siena, però io voglio chiedere innanzitutto a suora Elena, lei come sta in questo periodo così delicato e come stanno le sue sorelle, come state vivendo questo isolamento forzato della vostra casa, che è una casa di accoglienza da tantissimo tempo.
Esatto. È il primo anno, credo, di 40 anni circa di vita che a Pasqua non abbiamo avuto nessuno. C'era un gruppo iscritto di 30 persone di Belluno e ovviamente tutti i gruppi si sono iscritti perché per forza di cose, ma ne è nato, quello che tu dicevi prima, una gratitudine prima di tutto perché quando si manca di qualcosa che si ha tutti i giorni ci si accorge che manca, Ecco che allora non avere i sacramenti come siamo abituati a averli, eccetera, eccetera, ci ha risvegliato come comunità. E ci siamo dette, ma quante persone non possono? Noi ancora siamo fortunate, abbiamo Gesù in casa, abbiamo la Chiesa sempre aperta. Ebbene, abbiamo vissuto un momento di grande unione tra di noi. Perché per forza, nel senso più bello della parola, non potevamo andare in nessun posto. Tutte più o meno facciamo delle catechesi, degli incontri culturali, biblici, in giro nelle parrocchie, in giro anche per l'Italia, o incontri all'interno con tematiche richieste. Lì tutto fermo. E abbiamo capito che anche noi, vita religiosa, domenicane, contemplata agli stradri, cioè quello che hai contemplato l'odore, rischiamo l'attivismo. E il Signore ci ha detto calma. E c'è una seconda cosa molto bella. Abbiamo sempre seguito, penso come tutti, o quasi tutti, le cerimonie del Papa, tutto quello che ha inventato addirittura Papa Francesco, l'abbiamo seguito con un'ombra. Ed è stata un'esperienza bellissima, perché quel San Pietro vuoto, quella piazza vuota, ci ha fatto capire la grandezza della Chiesa universale. Perché non era vuota, era piena di tutti i desideri di essere lì. E abbiamo vissuto questa ecclesialità. Sembra strano, il non avere fa riscoprire ciò che si ha. Ma in questo caso per noi, come comunità, ci siamo riunite molte volte, se non quasi tutti i giorni, intorno alla parola di Dio, la parola di Dio che avrebbe offerto la liturgia della Santa Messa, e l'abbiamo condivisa tra di noi. Ed è stata una crescita spirituale e fraterna molto bella, perché la parola porta sempre la verità e libera. Quindi da un punto di vista interno siamo cresciute, però ci siamo chieste: e i nostri amici? Allora ci siamo serviti anche noi dei mezzi tecnologici, di WhatsApp, anche noi abbiamo WhatsApp, e abbiamo fatto delle liste e abbiamo mandato dal mercoledì santo, insomma la settimana santa, a turno un messaggio audio di 10 minuti, o sulla parola di Dio, o un testo che una di noi aveva trovato, e abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti, cioè abbiamo percepito come spiritualmente ci si possa essere tenute le mani insieme. E posso dirvi, messaggi mandati anche, perché li ho mandati anche personalmente, persone che non è che consumino i gradini delle chiese, ma è un momento di grandi domande, non si può non farsi delle domande. Questo in testi che girano ancora, abbiamo pensato l'uno o l'altra, secondo le possibilità e i lavori che ognuno ha, di continuare, almeno per questo periodo, chiamiamolo di quarantena, di isolamento, non so come dire, e far capire che il silenzio può diventare parola, e diventa parola nella preghiera, nell'annuncio, anche WhatsApp con un piccolo video, diventa parola che tocca il cuore. E quel sorriso che tra l'altro il Papa Francesco sottolinea tante volte, e che questi papi che abbiamo sono sorridenti, penso che anche per noi sia veramente la prima testimonianza. si possono avere le lacrime agli occhi, ma sorridere, perché Cristo è risorto. Fra l'altro è un periodo che abbiamo saputo di tante persone malate, non di coronavirus, malate di tumori, di altre problematiche. Quindi abbiamo avuto, sono state fortunate perché la Chiesa si è la nostra chiesetta si è caricata di intenzioni di preghiera, non si è chiusa, si è aperta. E infine vorrei ancora dire, per non stancare, più che mai abbiamo tenuto il contatto con le parrocchie. E la nostra parrocchia, che è Terra Nuova Bracciolini, perché Bracciolini
segnate,
è nato
segnate
qui.
Ragazzi, Terra Nuova Bracciolini, appuntate, perché presto si tornerà.
Certo, vi aspettiamo
questo,
di cuore.
Vediamo questo, la Madonna del
Sorriso. Abbiamo un bel bosco, Giuseppe, abbiamo un bel bosco vicino, che è il tutto è della diocesi, noi siamo in convenzione, ma insomma è nostro in un certo senso. Ebbene, qui le persone, come con WhatsApp o le telefonate, che spesso sono diventate anche di persone che non conosco, il bisogno di essere ascoltate, di essere un tu, un po' come dice Buber, no? Noi non siamo io, siamo tu, perché la Trinità è tu, non è un io solitario. E noi siamo trinitari e il silenzio ci ha aiutato tutte a riscoprire questa dimensione. E una mia consorella, che è una biblista con tanto di dottorato, insegnano ad Assisi, ci ricordava come la Pasqua ebraica veniva vissuta in famiglia ed il più giovane ricordava, faceva delle domande all'anziano. Quindi anche noi abbiamo cercato in questi giorni di ricordare a noi e alle persone che in qualche modo potevamo contattare, ricordare che cosa era il Giovedì Santo, che cosa era il venerdì, il silenzio del sabato, che è il giorno della Madonna, il giorno della speranza, non della delusione. E che cos'è stata la Pasqua? E termino dicendo che questo essere, ci hanno fatto anche il video, la parrocchia ha fatto il video di tutte le comunità che ci sono in giro, è stato molto simpatico, ma soprattutto vorrei terminare con questo pensiero.
Sì.
Abbiamo cercato non solo di conoscerci meglio, perché non basta vivere insieme, sì, si sanno certe cose, ma la conoscenza che nasce dall'amicizia, nasce dalla presenza, e quella presenza silenziosa di Gesù, abbiamo capito, penso tutte, quanto sia loquace, perché non è vero che il silenzio è vuoto, il silenzio è abitato dal Logos incarnato e risorto, e ci fa risorgere.
Ecco, sorella Elena, prima di salutarti, ringraziando e portando il saluto di Radio Mater a tutta la comunità, voglio chiederti, perché c'è una realtà in Toscana, che è quella dei frati di Laverna, che ha messo a disposizione, i frati di Laverna che hanno messo a disposizione il loro numero di telefono come un centralino, ecco, per, come dicevi tu, per quanti vivono veramente un periodo di sconforto, ma proprio nell'anima, ecco.
Nell'anima,
volevo chiedere
nell'anima.
Se intendete una sorta anche voi di telefono rosa, anche perché voi avete una capacità anche femminile di ascolto e confidenza.
Questo è vero, questo
ecco,
è vero.
Ecco, e non, quindi se non, posso autorizzarmi a dare ai nostri ascoltatori il vostro numero della casa di Ganghereto.
Allora, puoi dare intanto il mio numero, io intanto cerco quello di Ganghereto, sperando
ce l'ho qui.
Ah, lo dai allora, perché non lo so a memoria. Dai il numero di Ganghereto.
Ma poi trovate su internet questo sito dove c'è anche la storia. L'arrivo nel 1973 della Madonna del Sorriso.
Dobbiamo rinnovare. Sì, ma c'è. E date anche il numero, dico il mio, ma poi pian piano puoi dare il numero di Suor Marivonne, i vari numeri delle suore. Suor Jacqueline, che è la priora, adesso è in Francia ed è bloccata.
Ecco. Allora, il numero di Ganghereto è 055, il prefisso 97. 37440.
Ecco, quindi
ripeto,
non,
amici, 055.
Ecco, abbiamo il prefisso di Firenze, anche se siamo provincia di Arezzo.
Di Arezzo. Grazie sorella, grazie per le tue parole.
Grazie
buona
a voi.
Buona domenica della Divina Misericordia.
Sì, domani veramente insieme e chiediamo misericordia. Come dice Caterina, bussiamo per chi non bussa. La misericordia ti è propria. Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
Evviva Caterina da Siena, buonasera suor Elena Ascoli. E adesso una pausa musicale.
Ciao, arrivederci.
Ciao suor Elena.
Ciao.
Quando penso a noi, e ci penso a noi, il tempo si ferma. Cosa posso volere di più? Sento una chiarezza, siamo l'amicizia e non mi vergogno a dirvi quanto bene vi voglio, senza bisogno di dimostrare più niente, che quello che siamo lo siamo da sempre, va bene così, siamo liberi. Uniti senza condizione, e dentro ogni attesa brilla il nostro sguardo d'intesa, si cambia e poi non si cambia mai, è tutto al suo posto, ci accettiamo e va bene così.
Una poesia scritta nel vento diventa energia, questo brano dei The Sun, bellissimo amici, che ho scelto con la regia per accogliere quanta energia c'è in questa donna. Ebbene sì, tutte ospiti al femminili, spesso mi proverate che invito soltanto attori, cantanti, scrittori, e invece questa puntata di oggi sono felice perché è orgogliosamente al femminile. E allora, parlando di poesia e di energia, io ho scelto una delle attrici di teatro più apprezzate nel panorama italiano. Oggi sono felice perché abbiamo ospite Gaia De Laurentiis. Benvenuta Gaia.
Grazie, grazie dell'invito. Buonasera, ciao.
Buonasera, buonasera. Allora, io non ricordo, ma noi diamoci del tu?
Diamoci del tu, sì, l'ultima cosa che sono riuscita a fare, cioè abbiamo terminato a Roma per il rotto della cuffia, perché poi dopo pochi giorni c'è stata la chiusura totale di tutto.
Ecco, allora io mi permetto di darti del tu, il mio direttore mi dice devi dare del lei agli ospiti, ma invece Gaia...
No, diamoci del tu in onore dell'ultimo spettacolo fatto.
Diamo del tu. Allora, sì, lo so che al Teatro Manzoni davvero sì. È un piccolissimo miracolo.
Sì, è stato proprio una bellissima esperienza.
Ecco, io voglio chiederti come stai vivendo questo periodo. Tu sei a Roma, sei in casa, sei con i tuoi figli, con la tua famiglia.
Sì, in questo momento sono nascosta in una parte del...
Al teatro. Ti sento.
No, sento in questo momento sono nascosta in garage praticamente per riuscire a parlare tranquillamente e allontanarmi da tutti i figli.
Ho capito. E voglio chiederti... Ascoltando i notiziari, tu che per le tournée hai dovuto attraversare l'Italia in lungo e in largo, c'è una città verso cui provi più apprensione, ecco, che hai conosciuto meglio, che ti ha lasciato qualcosa nel cuore come pubblico? Sappiamo che al nord la situazione è diversa rispetto alla nostra Roma. C'è una città a cui vuoi rivolgere un pensiero particolare che porti nel tuo cuore?
Il pensiero ovviamente, ma come tutti, va al nord, va alla Lombardia e va a quelle regioni che sono più colpite, è evidente. Cioè sono due cose diverse, i posti a cui sono più affezionata e quelli a cui rivolgo il pensiero oggi sono due cose diverse. Nel senso che io proprio così, come professionalmente, umanamente, mi sento molto vicina al sud, le tournée al sud sono sempre una gioia per mille motivi. Il pubblico poi invece lo amo tutto e in questo momento è chiaro che il pensiero è rivolto soprattutto a nord, perché è sempre stato un pubblico straordinario, tra l'altro grandi frequentatori di teatro sono, ecco, rispetto a Roma per esempio mi viene in mente, a Milano i teatri insomma sono pieni di pubblico e di gente,
Tu conosci bene Milano, è vero.
Sì, beh, ci ho vissuto, poi ci ho fatto l'Accademia da Streller, per cui Milano è evidente, mi è nel cuore. Poi le tournée amo farle a sud, a me quando danno delle date da Roma in giù sono proprio felice, ma proprio mi si avvicina di più proprio come spirito, come anche come semplicemente come clima.
Guarda, in questo momento sei in collegamento, io sono pugliese, sei in collegamento con casa mia, la Puglia di Emilio Solfrizzi, per rendere un po' l'idea.
Esatto, ecco, quando si parte per andare giù mi si apre proprio il cuore, è una cosa che mi riempie di gioia.
Guarda, io voglio chiederti se hai avuto sul palcoscenico davvero tanti compagni di viaggio, di avventure, da Stefano, ecco, a Pietro in ultimo, a Duco di Ghero, più di una volta...
Sì.
Ad Emilio, a Marco Columbro, al di là di una collaborazione professionale, nasce anche un'amicizia per cui in momenti difficili, delicati, ecco, ci si sente, no? Per dirsi come va, come non va, tutto bene in famiglia.
Sì, mi capita, allora, per fortuna, io mi sembra, se ripercorro con la mente la carriera, di avere avuto sempre ottimi rapporti con tutti, non mi sembra mai di avere, ci sto pensando qui con te, ma no, non ho mai avuto problemi, si sono sempre creati dei gruppi di lavoro molto molto belli e proficui, e, con alcuni ci si sente sporadicamente, alcuni si perdono per strada, con chi sicuramente ho legato di più sono le donne, mi trovo molto bene con le colleghe femmine, perciò sì. Hai citato
Emilio Solfrizzi. Facciamo un saluto, se puoi dirci, facciamo un saluto, chi saluteresti? A chi auguri buona Pasqua delle colleghe?
Oh, ma guarda, chi augura, chi poi ho sentito di fatto la Grimalda, Emanuela Grimalda, tu hai citato Emilio Solfrizzi, sei forte maestra, per cui quel gruppo è rimasto molto unito con Luciana De Falco, Emanuela Grimalda, con loro sì, siamo rimaste in contatto malgrado gli anni passati ormai tanti. Oppure mi viene in mente un altro spettacolo, Francesca Nunzi, che poi è diventata una mia carissima amica negli anni. Con le donne in particolare, Paola Tiziana Cruciani, col quale ho lavorato tanti anni fa, sono rimasta molto in contatto con le donne.
Ecco, e tu cosa, come donna, cosa stai proponendo in questo periodo per quanto riguarda la ripartenza, dai tuoi confronti, dalle tue idee, se c'è qualcosa che puoi dirci, insomma, di pubblico, perché sappiamo che si sta tanto lavorando anche in silenzio, no? Per evitare dei vuoti, delle immagini, dei lanci che poi siano soltanto, ecco, degli strepitii. Tu, che per te il teatro è davvero vita, ecco, come lo vedi ripartire questo teatro italiano?
No, non lo vedo bene, lo vedo male, come penso che lo vediamo tutti male. È una categoria, quella nostra, che soffriva già da tempo, da sempre forse. E infatti la prima cosa che ho detto quando poi è stato chiuso tutto, ho detto di fronte poi alle lamentele di tutti noi, porca miseria, ma lo sapevamo, nessuno si aspettava questa tragedia, però che noi fossimo in difficoltà e che non fossimo protetti in nessun modo, questo lo sapevamo da tempo. Era risaputo, e adesso, ecco, speriamo perlomeno che questo muro che ci siamo trovati davanti, questa tragedia, perché si tratta di una vera e propria tragedia, speriamo che possa in qualche modo trasformarsi in un trampolino per cambiare le cose definitivamente. Però il quadro è grigissimo, ogni tanto sento registi, produttori, e non si sa bene come organizzarsi per ripartire. Sento amici che hanno teatri che vogliono chiudere, che non si sentono di affrontare una prossima stagione, semmai ci sarà. Penso poi alle famiglie di attori, cioè quando magari una famiglia con figli e tutti e due fanno gli attori come
sì.
Fanno? Come fanno? Io ho anche pensato, ma per fortuna che io in famiglia ho un mio marito che non è un attore, è un medico, e perlomeno siamo più così, più protetti in questo senso, ma è veramente una situazione drammatica.
Sì, sì, per la cultura, perché poi si parla di teatro e si parla della magia del teatro, ma anche della cultura, di cui hanno bisogno tanto.
Sì, è che
lei
ha questa aggravante di avere il pubblico dal vivo, per cui anche mai, qualora dovessero ripartire, la gente avrà voglia? Si sentirà di andare a riunirsi insieme? Perché poi il teatro avvicina, è proprio un luogo di vicinanza, è creato per questo, di condivisione. Perciò la gente poi avrà voglia di andare a condividere, di stare vicini? È questo. Non c'è,
ecco,
solo un
Gaia,
problema proprio.
In questo momento, attraverso chi segue la mia pagina personale, anche la pagina della radio su frequenze nazionali, ho lanciato una sorta di provocazione, che poi è una riflessione che a te come attrice, come donna anche di spettacolo, hanno rivolto molti giornalisti, però è attuale ora più che mai. Questo periodo della nostra vita è soltanto tragedia, oppure possiamo imparare qualcosa della commedia? La vita umana è un misto, è entrambe le cose. Ora più che mai, dici qual è la tua esperienza, insomma, di donna,
guarda,
di mamma, ma
soprattutto
tu che hai attraversato trasversalmente tragedie e commedie sul palco. Che cos'è quello che stiamo vivendo?
Guarda, ne parlavo proprio ieri sera con una mia amica attrice, che scrive anche, no? E di fronte a questo momento così buio, ho detto, però è anche vero che dal dolore, il dolore è molto creativo, io penso, perlomeno per quanto mi riguarda, e la gioia lo è molto meno, la felicità è molto meno creativa. In questo senso spero che questo momento possa portare dei frutti. Lo dico sempre quando prendo un libro, quando devo vedere un film, chiedo sempre scherzosamente: si soffre? Perché se non si soffre non mi diverto. Io lo dico in modo scherzoso, però è vero, di fatto la sofferenza, il dolore è creativo, dà spunti per creare qualcosa. La felicità lo è molto meno, questo è un mio pensiero. Perciò immagino che in questo momento in cui non si vede luce proprio, però immagino che dopo forse vedremo i frutti di quello che avremmo potuto partorire in questo periodo. Al momento motivi tanti di gioia non ne vedo proprio.
Ho capito.
No, non ne vedo, non ne vedo. Sì.
No, scusami se ti ho interrotto, scusami Gaia, no. Pensavo avessi finito. Dici, dici.
No, perché si sente anche molto dire, no, è un momento in cui dobbiamo riprendere i valori, ci accorgiamo da tutti i punti di vista, insomma, di quello che stavamo perdendo, del tipo di vita che stavamo conducendo, sbagliato, vedi anche la natura che si riappropria delle città, se ne sentono, sono tutti discorsi molto belli, ma io non mi sento di condividere, nel senso che io di quanto fossero importanti i rapporti umani e di quanto fosse bello il mondo l'avevo ben presente, non avevo bisogno di questo per rendermene conto. Anzi, ho l'impressione che questo ci stia facendo molto male. Io la gente la vedo giustamente arrabbiata, timorosa, litigiosa. Allora lo sforzo che dobbiamo fare in questo momento è non lasciarci prendere da questi sentimenti negativi, perché hai voglia di dire ci sono. Io non credo che questa cosa ci stia migliorando, assolutamente. Lo sforzo che faccio e che vorrei che facessimo tutti è di non farci prendere la mano, di rimanere coi piedi ben saldi a terra e ricordarci com'era bello prima. Questo è.
Sì.
Perché non mi sembra che questo periodo stia facendo migliorare nessuno, me compresa. Cioè facciamo i conti con i nostri sentimenti negativi.
No, ti capisco bene, io ho dovuto interrompere un litigio nel condominio perché siamo osservatori di tutto, spesso siamo bloccati davanti alla televisione, ma siamo guardinghi anche più diffidenti in questo periodo, diciamolo, questa è la
famiglia,
mia rubrica,
no?
È sempre stata una rubrica molto sincera, io ho dovuto interrompere un litigio perché un coinquilino rimproverava una persona che usciva troppe volte con il cane e sono arrivati quasi alle mani. Quindi,
certo, ma tu guarda anche in famiglia, io mi rendo conto, mentre i primi tempi apprezzavo moltissimo il tempo che potevo passare con i miei figli, adesso meno male che poi l'ironia mi salva e a molti di noi salva, una risata ci può salvare davvero, però ecco, scherzosamente dico ai miei figli, ora non vedete l'ora che io riparta per le tournée, quanto vi piacerebbe vedermi partire, perché si fa fatica anche a sopportare. E proprio i figli, i mariti, cioè la vicinanza 24 ore su 24 non fa bene, non fa bene. Abbiamo tutti i nervi a fior di pelle, a voglia a cucinare, a vedere un film, alla fine si vanno a vedere i dettagli, non si sopporta neanche nulla dell'altro, è un dato di fatto che non ha niente a che fare con l'amore, è solo un problema che ci manca una valvola di sfogo, che può essere il lavoro, che può essere tutto quello che ci porta fuori casa e che ci dà la gioia di tornare. Perciò ora sì, Facciamo i conti con la gioia di voler scappare, questo è.
Grazie Gaia per questa riflessione sincera. Io mi collego per un'altra domanda, permettimi. Se tu avessi fatto medicina, se ti fossi iscritta a medicina e oggi Gaia De Laurentiis fosse un dottore nelle corsie di questi ospedali, ti è balzato alla mente questo pensiero in questi giorni?
Ma guarda, a parte che vivendo accanto a un medico, in qualche modo la vivo questa vita accanto a lui. Sì, ho fatto dei pensieri molto più basici. Nel senso, se oggi avessi il posto sicuro, il posto fisso,
ecco.
Ho fatto dei pensieri molto
Fantastica.
Meno nobili, cioè, come ti dicevo prima, no? Sì, forse oggi sarei un po' più serena se sapessi che comunque ho il mio, però insomma, sono pensieri anche lì, lo sforzo che uno deve fare è quello di non andarsi a infognare in certi pensieri, ma conservare vivo l'entusiasmo che fino a 2 mesi fa ci portava, ci faceva da motore e da spinta. Certo, se oggi io a 50 anni fossi un medico, forse sarei utile alla società di più. Sì,
e poi
però a che serve
dircelo? Gaia, hai anche un pensiero di madre, insomma, sei una comune mortale, le preoccupazioni di tante mamme, se non ricordo male tu hai un primogenito maschio che adesso è un ragazzone.
C'ha 23 anni, vive da solo, poverino, sì, proprio solo in questo momento.
Ecco.
La preoccupazione io ne ho 4, per ognuno di loro vedo la sofferenza in modo diverso, Mio figlio, quello grande, aveva proprio terminato tutti gli esami, era pronto per lanciarsi nel mondo del lavoro, lui è un pilota d'aereo. Perciò da una parte è sereno perché aveva concluso appunto tutti gli esami, ma proprio per il rotto della cuffia, perché quello, il suo più caro amico, non è riuscito a darlo l'ultimo esame. Perciò lui sa che quando sarà finito tutto questo potrà buttarsi nel mondo del lavoro, ammesso che cerchino piloti, non so adesso anche nel suo settore come si evolveranno le cose, però lui è più sereno. E quella di 17, bah, le femmine hanno una vita sociale che gli maschi neanche se la sognano, per cui sia Agnese che Emma di 11 anni, non so, stanno sempre a chattare, sempre con le amiche, sempre a chiacchierare, e quello più piccolo di 10, maschietto, invece lo vedo proprio sicuramente il più sofferente. E poi un'altra cosa che trovo detestabile, ed è una cosa, oggi mia figlia di 11 anni ha avuto un attacco di nervi perché non riusciva a fare una cosa col telefono. Noi genitori, che abbiamo sempre cercato di distanziarli un po' dai telefonini, dal computer, adesso sono l'ancora di salvezza. E però fino a un certo punto, perché io li vedo drogati. Sono drogati. Io infatti oggi pensavo, quando tutto questo finirà, forse io glielo tolgo proprio il telefono.
Forse c'è bisogno di un periodo di disintossicazione.
No, perché sta diventando una dipendenza, oggi ho proprio avuto questa sensazione, mi sono spaventata di quanto ha perso la pazienza perché gli era finita la memoria del telefono, cioè una cosa folle, e guardava questo schermo con gli occhi spiritati, cioè ho detto non è possibile, però d'altra parte che fai adesso, glieli togli? Glieli togli, diventa invivibile per loro e per noi. Perché posso inventare giochi per un'ora e mezza, poi dopo non
ce
la faccio
per
più.
Due ore, ma poi ecco.
Ma poi, capito, perciò tutto quello che abbiamo sempre detestato di più, la tecnologia che invadeva troppo la vita dei nostri ragazzi, è oggi invece paradossalmente la nostra salvezza.
Sì, però ecco, io ribadisco, il virtuale non è il reale, il virtuale
no.
Non è
no,
il reale.
No, assolutamente no.
Così come negli anni 90, Gaia, dicevamo, guardate, che non esiste la famiglia del Mulino Bianco, che non tutte le cose belle che ci sono in televisione poi corrispondono alla vita delle famiglie italiane, oggi dobbiamo dire che il virtuale non è il reale, ecco.
No,
non si può vivere facendo gli influencer o conoscendo a memoria tutte le serie.
No, però no. Il virtuale sta diventando la nostra e la loro, soprattutto, modo di vivere quotidiano.
Ecco.
È terribile, non c'è via d'uscita al momento.
Io auguro buona domenica a te, alla tua famiglia, grazie per il tempo che sei stata con noi, ci hai regalato qualcosa del tuo quotidiano che non è assolutamente scontato, e quindi abbiamo raccontato Gaia De Laurentiis tra teatro e vita privata, salutando ecco quelli che sono stati i suoi compagni di viaggio, gli uomini che si fanno sentire poco e invece le donne che si fanno sentire di più, e allora mandiamo.
No, ma è una cosa bellissima, è ovvio che si condivide con le donne così interessi comuni che vanno al di là del lavoro, e perciò mi sembra naturale che poi tra le donne si continui, i legami proseguano spesso oltre il lavoro. Così
non è
una critica ai poveri uomini.
No, assolutamente. Poi
siete
abbiamo
un po' basici, dai, perciò va bene così.
Va bene, grazie Gaia per essere stata con noi.
E poi, grazie a te, grazie a tutti.
Puoi tornare dai tuoi familiari, porta i saluti di questa rubrica. Oggi sono felice perché io ringrazio la regia per questo appuntamento. Ci ritroviamo il mese prossimo, il mese di aprile ormai sta scadendo, la primavera è nell'aria, godiamoci questa domenica, ecco come ci ricordava Gaia De Laurentiis, sentendo gli amici, i colleghi di lavoro, basta una telefonata, ma basta un messaggino. E il nostro pensiero va sempre a Don Mario Galbiati. Giuseppe Scarlato, dalla Puglia, da San Severo, manda un grandissimo abbraccio a tutti e continua a leggervi e a seguirvi sui miei social network. Oggi sono felice perché Cristo è risorto. Grazie regia, buona serata a tutti.